Ore cruciali per la flottiglia, l'esercito israeliano soffia sul fuoco e minaccia pronti a entrare in azione, temiamo incidenti. In caso di blocco, presidi e cortei scatteranno già nelle ore immediatamente successive, il giorno dopo sarà sciopero generale. Accettate il piano di Trump su Gaza e l'invito unanime di ONU e comunità internazionale ad Hamas e Israele prevede il cessate il fuoco ed estromette Hamas dalla striscia. I miliziani palestinesi anche l'ultimatum della Casa Bianca, 4 giorni per dire di sì o affronterà le conseguenze. Intanto a Doha, Qatar, Egitto e Turchia stanno esortando Hamas a dare una risposta positiva al piano di pace di Trump. Su Gaza intanto continuano gli attacchi israeliani, 59 le vittime palestinesi solo oggi, quasi la metà erano civili in coda per il cibo. Stiamo mettendo fine alla guerra contro i guerrieri, il capo del Pentagono parla alla maxi riunione dei generali convocata da Trump. Basta promozioni sulla base del genere o della razza, l'era della difesa è finita, dice, dobbiamo prepararci alla guerra e vincerla. È stato fermato dopo diverse ore in fuga Salvatore Ocone, era ricercato per il femminicidio della moglie Elisa Polcino. Anche uno dei due figli è stato ritrovato morto nella sua auto, l'altra è in ospedale in gravi condizioni. L'amministratore delegato di Stellantis Filoso incontrerà i sindacati a Torino il 20 ottobre. Era ora, commentano CGL, CISL e UIL, che chiedono di vedere nero su bianco il piano dell'azienda. Nuovi fermi di produzione negli stabilimenti europei. Buonasera e bentrovati da Ilenia Cavaliere con l'edizione delle 22.30 di Radio Popolare Popolare Network. Sono ore critiche per la Global Summit Flottiglia che questa sera sta entrando nella zona ad alto rischio controllata dall'IDF. Ci stiamo preparando in anticipo a provocazioni, avrebbe detto un alto funzionario israeliano. Fino a poco fa le imbarcazioni si trovavano a circa 180 miglia nautiche da Gaza e questa notte è previsto anche il dietrofront della fregata italiana Alpino. Voci del governo continuano a chiedere agli attivisti di fermarsi. Intanto dicevamo appunto che la flottiglia potrebbe essere a rischio arrembaggio da parte dell'esercito israeliano e noi abbiamo sentito Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage, che ora si trova sull'imbarcazione.
Ma abbiamo un morale di attesa, siamo in attesa delle due, che è l'orario in cui inizieremo a diventare più esposti alla possibilità di essere in qualche forma, in qualche modo bloccati dall'esercito israeliano. Io non penso che sia probabile uno scontro, però non è un incidente, però non ne ho nessuna possibilità, diciamo, di smentirlo, non tanto dagli equipaggi, cioè la formazione, i training che abbiamo fatto anche all'interno della Global Summit Flottiglia sono sempre stati volti alla totale, completa, assoluta non violenza, però sia per la situazione tesa, sia perché comunque stiamo parlando dell'IDF, cioè è l'esercito che è il braccio armato di uno Stato che sta compiendo un genocidio in Palestina, che tiene addirittura chiusi in corridoi umanitari. Perciò, diciamo, il fatto che possano loro provocare un incidente mi fa timore e paura. Questo non è possibile escluderlo. Si tratta comunque di uomini molto armati che arrembano le barche incappucciati e con un mare che non è piatto in questo momento. Abbiamo delle onde da dietro, le barche sono piccole. Ecco, se qualcuno volesse, e speriamo di no, far capitare un incidente, ne avrebbe la possibilità.
Continuano intanto le mobilitazioni per la Palestina. Alla Sapienza a Roma è stata occupata la facoltà di scienze politiche. A Livorno e Portuali in sciopero hanno ottenuto che una nave cargo israeliana che non trasportava armi, la Zim Virginia, venisse fatta allontanare dal porto dal prefetto. È compatta la comunità internazionale nel sostegno al piano di Donald Trump su Gaza. A chiedere alle parti di accettarlo sono i paesi europei, quelli arabi, la Russia, l'Unione Europea e anche le Nazioni Unite. I 20 punti del documento presentato dalla Casa Bianca sono al momento l'unica opzione concreta sul tavolo per un cessate il fuoco a Gaza, nonostante l'ambiguità di molti dei nodi cruciali, dal ritiro dei militari israeliani alla durata del protettorato su Gaza presieduto dallo stesso Trump. Proprio la vaghezza del piano permette a molti paesi di sostenerlo. Nelle dichiarazioni di presidenti e capi di Stato si sottolinea l'urgenza della fine del massacro, dell'ingresso di aiuti nella striscia e della liberazione degli ostaggi. ostaggi. Al piano manca la risposta di Hamas, a cui viene chiesta la resa, deporre le armi e lasciare Gaza. Intanto a Doha, Qatar, Egitto e Turchia appunto stanno esortando Hamas a dare una risposta positiva al piano di pace di Trump, ma come potrebbe rispondere Hamas? Lo abbiamo chiesto a Lorenzo Cremonesi, inviato speciale del Corriere della Sera.
Siamo in una fase inizialissima, vediamo cosa Hamas farà, è possibile che dica di no perché è totalmente esclusa. Hamas è inutile negarlo, Hamas è un partner politico, è un attore della situazione in Medio Oriente. Hamas, e questa cosa la dico continuamente, con la violenza, ma questa è la situazione, perché violenta era anche l'occupazione, Hamas ha riportato sul tavolo del Medio Oriente la questione palestinese. È stata riportata sul tavolo dall'orribile pogrom, chiamatelo come volete, massacro del 7 di ottobre del 2023. Hamas è un attore politico. Lo vogliono escludere? Hamas dirà: noi ci siamo, noi esistiamo, abbiamo preso gli ostaggi anche per quello. Hamas avrà delle difficoltà enormi e potrebbe facilmente dire di no, come potrebbero facilmente dire di no gli estremisti nel governo di Netanyahu.
Il premier israeliano Netanyahu ha accettato il piano di fronte a Trump, ma è rientrato oggi pomeriggio a Tel Aviv e ora dovrà confrontarsi con il suo governo, in particolare con l'estrema destra che non intende fermare la guerra su Gaza e non vuole sottoscrivere l'ipotesi della nascita di uno Stato palestinese, nemmeno se si tratta di una dichiarazione vaga. Netanyahu sarebbe già pronto a scaricare i ministri più estremisti per formare un nuovo governo con l'opposizione. Sentiamo Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore di base a Gerusalemme.
Certamente viene chiesto ad Hamas di arrendersi, e questo non sarà facile. Ma anche agli israeliani, al di là della conferenza stampa a Washington ieri sera, Bibi Netanyahu aveva una faccia cadaverica, in realtà faceva finta, alzava il dito pollice, abbracciava Trump, ma in realtà Trump gli sta chiedendo cose che Bibi Netanyahu, il suo governo, ma moltissimi altri governi israeliani oramai avevano accantonato, cioè quello sostanzialmente di rinunciare all'annessione di Gaza e anche della Cisgiordania. La Cisgiordania nei 20 punti non viene menzionata perché quello è un piano che riguarda Gaza, ma Trump aveva già detto ieri e l'altro ieri a Israele che comunque non vuole l'annessione né di Gaza né della Cisgiordania. Cioè per Bibi Netanyahu significa la caduta del governo. È chiaro che loro cercheranno come sempre di mestare, di cambiare le regole del gioco, di fare finta di dire sì, ma in realtà, ma non credo siamo così tanto a fare come sembra, così tanto a favore di Israele. Israele non si permettere di no, anche perché senza le bombe e le armi americane gli israeliani non possono mantenere questo livello di combattimenti. Io credo che Bibi Netanyahu abbia, essendo appunto un maestro della sopravvivenza politica, stia valutando il fatto che può anche rinunciare a stare a far cadere questo governo. I partiti di opposizione hanno già detto che sono pronti a garantire la maggioranza a Netanyahu se sta su questo piano anche per la liberazione degli ostaggi.
In attesa delle risposte definitive di Israele e Hamas sul piano di Trump per Gaza, sulla striscia intanto continuano i bombardamenti israeliani. Sono circa 59 le vittime dall'alba di oggi, tra questi 18 civili che erano in coda per ricevere aiuti umanitari, tra cui un bambino e un giornalista. E appunto continuano le operazioni di demolizione di edifici. L'era della difesa è finita ed è iniziata quella della guerra, così il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha accolto oggi le centinaia di generali statunitensi convocati a Quantico in Virginia. Per troppo tempo abbiamo fatto promozioni sulla base di razza o genere, ma ora stiamo mettendo fine alla guerra contro i guerrieri. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
La frase più esplicita Donald Trump l'ha detta a metà di un discorso che fino ad allora aveva spaziato sui suoi rituali temi, dazi, Joe Biden, la delusione per Putin, il Nobel per la pace, temi che non giustificavano la riunione di tutti gli alti ufficiali delle forze armate USA, 800 militari convocati da tutto il mondo nella base di Quantico. Ho detto a Pete Hegseth, il segretario della guerra, che dovremmo usare alcune delle pericolose città americane come campi d'addestramento per i nostri militari. Le città sono quelle governate da democratici e il messaggio non poteva essere più diretto. Trump chiede adesione e fedeltà alla sua politica. L'America è invasa da migranti, ma non solo, i nemici sono dentro i confini. Trump delinea l'utilizzo dell'esercito come una milizia. Il discorso di oggi è un altro importante tassello del suo tentativo di politicizzare le forze armate, condito da minacce verso chi non ci sta. Prima di entrare nella grande sala, Trump aveva affermato che se un leader militare non gli piace, lo licenzia. Le purghe al Pentagono, iniziate con il suo ritorno alla Casa Bianca, non sono dunque finite. Parla delle città e parla dei narcos. Di fatto annuncia operazioni militari in Venezuela, quando dice che colpire le barche dei trafficanti di droga non è più sufficiente. Con queste parole Trump ha confermato le indiscrezioni sulla nuova dottrina strategica del Pentagono. La difesa del territorio urbano e dell'emisfero occidentale sarebbero le priorità, mentre se non passa il secondo piano contenimento della Cina, sicuramente lo fanno le altre aree strategiche, Europa e Medio Oriente. Una dottrina che ha provocato un malumore tra gli altri ufficiali. Pete Hegseth ha fatto un discorso non meno importante. Ha detto ai militari che devono prepararsi alla guerra. Per farlo bisogna eliminare ogni cultura della differenza dentro le forze armate. Via le donne delle unità combattenti, per esempio, e tutti coloro che non corrispondono agli standard psicofisici per affrontare un conflitto. Una milizia di guerrieri d'élite. Ecco le forze armate che Donald Trump vorrebbe.
Caso al-Masri, come previsto, la giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta di procedere verso i ministri Nordio e Piantedosi e del sottosegretario Mantovano per il caso del generale libico al-Masri, accusato di crimini contro l'umanità. Prima arrestato, poi rilasciato e rimpatriato con un volo di Stato. Il voto in aula è previsto per il 9 ottobre. Intanto dalla Libia si apprende che al-Masri sarebbe stato rimosso dai suoi incarichi nella gestione delle operazioni di sicurezza giudiziaria. Andiamo alla cronaca. È stato fermato a Campobasso Salvatore Ocone, il 57enne ricercato per il femminicidio della moglie in provincia di Benevento, trovato morto nella sua auto anche uno dei due figli adolescenti, l'altra è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Ocone era in fuga da questa mattina. Elisa Polcino, 49 anni, è stata uccisa con un oggetto contundente, probabilmente una pietra, mentre si trovava a letto. A trovare il corpo, la madre che abitava al piano di sotto, che non aveva visto la donna scendere per accompagnare i due figli a scuola. Non è ancora chiaro invece in quale circostanza siano stati colpiti i due ragazzi. Un elicottero dei carabinieri ha intercettato l'auto vicino a Campobasso nel tardo pomeriggio e l'uomo non avrebbe opposto resistenza. I test politici delle elezioni regionali. Meloni e Schlein stasera in Calabria per la campagna elettorale, in cui le opposizioni provano un'altra complicata rimonta dopo il flop nelle Marche, dove il centrodestra ha confermato il presidente, ampliano il divario delle elezioni di 5 anni fa. In una regione duramente colpita dalla crisi economica, l'inviato Luigi Ambrosio è andato a Fabriano, dove sono diverse le industrie storiche in gravi difficoltà.
È nelle aree interne che il centro-sinistra ha perso, nelle aree più povere e impoverite, dal terremoto e dalla fine dell'era industriale e di un modello che in un passato che sembra oggi lontanissimo aveva garantito sviluppo e integrazione. Dopo il terremoto e dopo le crisi industriali non è sparito solo quel modello, sostituito dalla disoccupazione e condizioni di lavoro precario e mal pagato, è sparita anche la sinistra. La campagna elettorale di Ricci si è giocata sulla costa, nelle città, le aree interne sono state egemonizzate dalla destra e il risultato è lo specchio di questa dinamica. I politici di Fratelli d'Italia non si sono persi una sagra, gli altri non c'erano, spiegano oggi. A un livello più profondo, la destra ha lavorato per diventare in questi anni il riferimento del piccolo imprenditore e del suo dipendente, ha gestito i fondi della ricostruzione post terremoto e, novità, ha iniziato a costruire quello che le mancava, una classe dirigente locale. Se la si osserva dalle Marche e dalle zone più in sofferenza, Giorgia Meloni non è più la underdog, come amava definirsi, ma è la segretaria di un partito che vince perché si consolida. Sempre vista dalle Marche, la sinistra non è più certa di mantenere quello che aveva considerato un monopolio, la preminenza nella capacità di amministrare. I marchigiani non ci hanno ascoltato, ha detto ieri a caldo dopo la sconfitta Matteo Ricci. I marchigiani non hanno ritenuto le proposte della sinistra convincenti, dice oggi, ad esempio, la segretaria della UIL delle Marche, Claudia Mazzucchetti. Non è una differenza lessicale, è una differenza di sostanza.
A settembre il dato generale dell'inflazione si conferma più 1,6% su base annua, lo stesso livello registrato ad agosto. L'Istat sottolinea come ci sia un andamento molto differenziato dalle diverse categorie. Restano in particolare le tensioni sul cibo, se rallenta la corsa dei prezzi degli alimentari non lavorati, accelera quella degli alimentari appunto lavorati. Il carrello della spesa per la prima volta da dicembre è in timida frenata, ma accelerano invece i prodotti ad alta frequenza d'acquisto e l'energia. Il voto sul futuro di San Siro, avvenuto la notte scorsa, ha avuto conseguenze politiche sia nel centro-sinistra sia nel centro-destra. Nel centro-destra l'uscita dall'aula di Forza Italia, che ha permesso l'approvazione della delibera, ha sollevato polemiche tra gli alleati. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha parlato di errore degli azzurri, così come il segretario della Lega, Matteo Salvini. Nel campo della maggioranza ci sono stati 7 voti contrari, 3 del PD, 1 del gruppo misto e altri 3 dai Verdi. Verdi che ora devono decidere cosa fare, visto che hanno anche un'assessora, Elena Grandi, nella giunta di Giuseppe Sala. Oggi il portavoce nazionale Angelo Bonelli ha detto che l'approvazione della delibera di vendita di San Siro è un fatto politicamente grave e che ora si deve aprire una riflessione nel partito per valutare decisioni e posizioni conseguenti. Sentiamo Tommaso Corini, il capogruppo dei Verdi in Consiglio Comunale a Milano.
La delibera è passata solo grazie all'appoggio esterno di Forza Italia, avevamo ricevuto anche delle rassicurazioni delle altre forze politiche di maggioranza che non ci sarebbe stato un appoggio esterno, alla fine questo c'è stato e questo è sicuramente un primo elemento che ci porta.
E di conseguenza che cosa fate adesso?
Facciamo quello che è giusto che facciano, che secondo me è giusto che facciano i partiti, ovvero riunire gli organismi dirigenti per decidere il da farsi.
Sul tavolo c'è anche la possibilità di un'uscita dalla giunta della vostra esponente, Elena Grandi?
Non mi sento di escludere la possibilità in questo momento.
E un sostegno dei Verdi alla maggioranza?
Come dicevo, non sono ancora nella condizione di poter dare una risposta, siamo a poche ore dal voto, non sarebbe neanche giusto prendere una decisione.
E per oggi è tutto, l'informazione di Radio Popolare torna domani mattina alle 6:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto.